Eccoci tornati in diretta, vi stiamo raccontando il 1992 qui sulla radio dell'Università Niccolò Cusano. Buongiorno Nicola Galloro.
Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti.
Un anno triste, abbiamo tanti estratti audio da ascoltare. L'edizione straordinaria del TG dell'epoca è quella che apre l'argomento del giorno.
Siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere, ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
Buonasera, rimando immediatamente alle immagini che sono state girate dal nostro collega Marco Sacchi, che è riuscito a penetrare la barriera che rendeva impossibile l'accesso e ha girato queste scene drammatiche, scene da guerra. Quel terriccio nasconde, ostruisce quello che una volta era l'autostrada nel tratto di 20 chilometri che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Vedete, le due corsie in pratica sono assolutamente irriconoscibili, si vedono lamiere contorte, si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone.
TG Rai dell'epoca, dopo pochi minuti, dopo aver imboccato l'autostrada A29 nelle vicinanze dell'uscita di Capaci, una mano assassina aziona un radiocomando a distanza 500 kg di esplosivo nascosti in un tombino dell'autostrada. Le lancette della storia si fermano e segnano le 17.56 quando l'Istituto di Geofisica registra una tremenda esplosione. Un quarto d'ora dopo arrivano i primi soccorsi e lo scenario che si trova davanti è agghiacciante. L'asfalto non c'è più e al suo posto c'è una voragine larga 30 metri e profonda 8 che racchiude un ammasso confuso di macerie, lamiere e corpi. È la morte di Giovanni Falcone, Nicola Galloro.
Sì, la morte di Giovanni Falcone, la morte dello Stato che si identificava con Giovanni Falcone, delle attività o comunque delle indagini laboriose, degli sbocchi cui stava pervenendo Giovanni Falcone, e qui già era pervenuto. Lo scenario che tu hai dipinto lo possiamo definire con tanti aggettivi: agghiacciante, macabro, struggente. Rimane chiaramente un attentato che la storia poi è andata a ritenere potersi evitare, o comunque con antecedenti che erano ben scolpiti, e soprattutto la carica esplosiva che era immensa. Le indagini successive consentirono di apprendere ed appurare come già gli attentatori avessero in luogo privato sperimentato questa modalità con una carica nettamente inferiore e gli effetti erano dirompenti. Poi, quando invece la carica fu quella ritenuta dagli stessi attentatori idonea, ovviamente l'esplosione, la quantità e anche il boato e soprattutto le riduzioni quasi in nullità dell'asfalto e di tutto ciò che era circostante furono la logica conseguenza.
Devastante, caro Nicola Galloro, e lui si spense all'ospedale dopo 2 ore di agonia. 3 ore più tardi sua moglie Francesca se la cavarono con ferite e traumi, gli altri 3 agenti, alcune persone che si sono trovate a passare lì in quei tragici istanti. La notizia rimbalzò sui telegiornali nazionali, come abbiamo ascoltato, e un senso di profondo sgomento attraversò tutto il paese, Nicola Galloro. L'informazione era un'informazione libera a quel tempo?
Sì, era senz'altro libera, chiaramente andava a illuminare, ad esaltare e porre in evidenza tutta l'attività che quella parte di Stato andava a intraprendere contro quella parte di criminalità, ma erano proprio i momenti, gli anni, i mesi, le tempistiche in cui si stava tentando di sferrare l'attacco decisivo per abbattere, dopo ciò che già era avvenuto, dopo tutti i maxi processi, dopo tutte gli arresti o comunque le privazioni di libertà combinate, non mancava molto, almeno nel disegno degli accertatori, definiamoli così, di coloro che svolgevano e sviluppavano le indagini. L'informazione era libera, ma quel giorno, quel 23 maggio, quel sabato, di fatto, lo Stato si ritrovò senza il proprio rappresentante giudiziario, perché poi non era semplicemente un'esaltazione pure semplice, quasi autoreferenziale di Falcone, era semplicemente l'attività che lo stesso, insieme con Borsellino, insieme con tutto il suo pool, stava conducendo avanti da tanti tempi, si possono, guarda Francesco, effettuare tantissime dietrologie, anche su una forma, diciamo, di autoesaltazione, di autoreferenzialità dei magistrati, di Falcone, dello stesso Borsellino, di quelli che oggi tentano di emulare i predecessori così in maniera ingiusta caduti. Però non dimentichiamo che al di là di tutte le componenti ci possono anche essere quelle motivazionali. Parliamo di uomini che danno davvero la vita per lo Stato, perché non hanno libertà, perché sono sotto scorta, perché non possono compiere atti di abitudine quotidiana. Un esempio sciocco: andare a comprare il pane da soli, perché devono avere comunque qualcuno che li accompagni. Quindi parliamo di uomini che davvero danno tutto per lo Stato e rinunciano alla loro esistenza libera, perché di fatto così è poi.
Sì. E allo sconforto di aver perso un simbolo della lotta a Cosa Nostra subentra poi la rabbia verso i politici, espressa soprattutto ai funerali per le vittime di Capaci che si tennero nel Duomo di Palermo e ai quali partecipò anche il neoeletto Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Una cerimonia commossa rimase impressa nella memoria collettiva, in particolare per il messaggio della vedova Schifani rivolto ai mafiosi, il discorso di Francesca Costa che noi vi facciamo ascoltare.
Io, Rosaria Costa, vedova della gente Vito Schifani mio, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato. Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano.
Se avete il coraggio
di cambiare, loro non vogliono cambiare, loro non cambiano.
Struggenti le parole di Rosaria Costa, Nicola Galloro.
Sì, struggenti, accorate, maledettamente verrebbe da dire vere, perché lei disse non cambiano, non hanno il coraggio di cambiare alla fine, e purtroppo questa chiosa trova replicazione e trova riproduzione fedele in ciò che accade oggi, perché di fatto da lì in poi non ci fu una conversione, non soltanto a fini religiosi ma a fini proprio istituzionali. Non c'è amore. Queste sono parole che ancora oggi riecheggiano, risuonano in maniera prepotente. Poi la storia della signora Costa è veramente commovente, perché noi ricordiamo tutti quei filmati, tutte quei frammenti, il suo volto pallido, scavato, i suoi riccioli neri. Sì. Grande forza per testimoniare in quel momento un messaggio a tutta la nazione. Poi lei ha inteso recidere il legame con la Sicilia per motivazioni che chiaramente sono altamente comprensibili, e comunque ha ammesso che qualcuno non le ritenga tali, poco importa. Il figlio, seguendo il padre, è diventato un ufficiale, quindi difende lo Stato. Poi la signora Costa negli ultimi anni ha vissuto un ulteriore dramma interiore, perché il di lei fratello si è trovato coinvolto in inchieste che con, sì, lo Stato e con la giustizia non hanno nulla, non hanno elementi di congiunzione. Però veramente rimane questo messaggio indelebile. È una donna di grandissima forza. Spesse volte vengono presentate agli onori le donne forti, e come non ricordare in primissima evidenza, in primissimo piano, la signora Costa.
Assolutamente, Nicola Galloro. E poi c'è un altro magistrato, simbolo della lotta alla mafia, che è barbaramente ucciso davanti all'abitazione della madre pochi mesi dopo l'assassinio dell'amico e collega Giovanni Falcone. Troppi lati oscuri, come la scomparsa dell'agenda rossa di Borsellino, allungano i tempi delle indagini del processo, che poi si intreccerà con quello della sua presunta trattativa, o meglio sulla presunta trattativa tra lo Stato e la mafia, per cui si arriverà a parlare di strage di Stato.
Dopo l'incubo della strage di Capaci, ancora notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo. E come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino, il sostituto ideale di Falcone, come noto, nella lotta, in prima fila nella lotta contro la mafia, l'altro grande candidato alla cosiddetta super procura. Borsellino sarebbe rimasto ferito in un attentato che è stato comunque devastante e che ha fatto numerose vittime. Sul luogo dell'attentato, nella zona della Fiera di Palermo, c'è per noi, collegato in diretta via audio, Salvo Sottile. A te la linea, Salvo.
Buonasera, direttore. Sono scene da apocalisse. A due mesi dalla strage di Capaci, dalla morte del giudice Falcone, della moglie e dei tre agenti di scorta, la mafia torna a colpire. Questa volta nel mirino è finito il procuratore aggiunto Paolo Borsellino. Le scene che ci si presentano davanti sono apocalittiche. Un palazzo di 11 piani è stato diverso dalle esplosioni. 30 macchine distrutte in una stradina molto stretta, una traversa di via Autonomia Siciliana. Su Paolo Borsellino non si sa ancora nulla, non si sa se il giudice è vivo o morto. Nel luogo dell'attentato è arrivato subito il collega di Borsellino, uno dei suoi grandi colleghi, Giuseppe Ayala, che purtroppo in questo momento non riusciamo a raggiungere.
Speriamo veramente che l'attentato non abbia ottenuto il suo scopo per quanto riguarda chi era nel mirino, cioè il giudice Paolo Borsellino, mentre purtroppo, sappiamo già, c'è conferma, ci sono almeno 4 persone che sono rimaste uccise. È giunto il momento di ricollegarci anche con il nostro Salvo Sottile. Salvo, hai ulteriori notizie?
Sì, direttore, la conferma è avvenuta. Il cadavere che c'è davanti alla portineria è proprio quello di Paolo Borsellino. Il magistrato è stato preso violentemente, è stato investito violentemente dall'esplosione. Il suo corpo, quello che resta del suo corpo, è stato trovato adesso dai carabinieri davanti il suo portone.
Scusa Salvo, ci dai la conferma? Sei in grado di darci questa conferma?
Sì, direttore, gli ufficiali dei carabinieri mi stanno dicendo in questo momento che il cadavere che c'è davanti la portineria della madre di Paolo Borsellino, appunto il cadavere di Paolo Borsellino, è proprio suo, insomma, è lui.
Ovviamente Salvo Sottile era molto emozionato, molto preso, trepidante dalla situazione. E lo capiamo, Nicola Galloro, questo era un telegiornale dell'epoca, Rai, condotto da Enrico Mentana. Erano momenti di terrore anche in televisione e le notizie arrivavano in diretta, così.
Sì, momenti di terrore, momenti di alta intensità anche emotiva per chi si trovò a raccontare, l'attuale conduttore dei Fatti Vostri, nella veste riuscitissima di cronista, radiocronista, telecronista dell'evento, perché le notizie arrivavano in maniera frammentaria, perché le notizie si sviluppavano e mutavano rispetto a quella immediatamente precedente di secondo in secondo, perché ritornando all'uccisione di Borsellino, purtroppo era un attentato altamente prevedibile e lì si scorge la impossibilità, la impotenza, la rassegnazione dello Stato. Non sono parole forti, non sono parole così buttate casualmente, ma si può anche riconoscere che ci sono fasi storiche nelle quali lo Stato va in grossa difficoltà, perché tutti sapevano al tempo che Borsellino prima o poi sarebbe stato destinatario di un attentato. Si sperava non fosse mortale al pari di Falcone, ma che avrebbe comunque rimediato, ricevuto degli assalti, era chiaro, e non si riuscì ad evitarlo in nessun modo. Complice anche però alcuni atteggiamenti degli enti preposti, perché il parcheggio era una strada piccola, stretta, si era chiesto che lì, sotto l'abitazione della madre del magistrato, non venisse consentito il posteggio, il parcheggio delle autovetture.
E invece
avvenne l'esatto contrario, non fu data audizione, non fu dato accoglimento ad una richiesta che forse rappresentava una delle poche forme di salvezza dello Stato, di Borsellino, ma anche di chi intendeva proteggere la vita del magistrato.
Nicola Galloro, dalle stragi di Stato del 92, in soldoni, cosa abbiamo imparato?
Impariamo che combattere la criminalità, sia mafia sia sotto altre forme, spesse volte cagiona grosse perdite. È quasi una, potremmo dire, una morale manzoniana. C'è un dolore che dovrebbe essere promotore, prodromico ad un bene superiore. Allo stato oggi non riusciamo a vedere, Francesco, questo bene superiore. Non è sotto la nostra vista, non è tangibile né percepibile. Perché nonostante le sentenze, nonostante le inchieste, molte sentenze contumaciali, molti responsabili ancora non oggetto di cattura da parte delle autorità preposte. Ma qual è quando arriverà il bene superiore? Perché forse il fenomeno della criminalità organizzata è stato ridotto, ma non è stato depotenziato, sia in Sicilia sia negli altri ambiti, quindi il lavoro è ancora molto lungo, però onore e lode a chi intende, ponendo quotidianamente a rischio la propria esistenza, comunque essere promotore, essere prosecutore di Falcone e Borsellino. Un tandem così affiatato, di tal guisa e di quella forma, oggi certo, probabilmente non vi è una replica, ma ci sono dei grossissimi seguitori di quella modalità e di quella morale, anche mi verrebbe da dire.
Nicola Galloro, noi credo, onde evitare poi dubbi, incertezze, false informazioni, che ci fermiamo per 2 settimane, ovviamente, quindi non ci disturberemo il weekend, ci teniamo a farti gli auguri di buone feste e poi torneremo a disturbarti per analizzare altri eventi storici che hanno caratterizzato il mondo e il nostro paese. Grazie ancora.
Grazie a te Francesco, chiaramente gli auguri di buone feste a te, a tutta la redazione e naturalmente agli ascoltatori. Ciao.